Italia se desta. Domande, risposte e notizie per capire in che paese viviamo. In studio Gianluca Fabi e Roberta Feliziani. L'Italia se desta.
E in che paese viviamo? Viviamo nel paese del 25 aprile. Buona festa di liberazione a tutti. Buona festa di liberazione, Roberta Feliziani.
Anche a te, Gianluca Fabi.
E a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, va ribadito, va pronunciato con forza, con vigore, perché questa democrazia nasce dal 25 aprile con tutte le sue imperfezioni, con tutti i suoi problemi, ma rimane pur sempre una democrazia salvaguardata da una Costituzione, da un Parlamento, da un governo, dai governi che seguiranno, da quelli che hanno preceduto questo in carica. Una democrazia che va preservata ovviamente anche dal relativismo culturale e storico sempre incombente, da quelli che dicono io non sono fascista ma neanche antifascista, che purtroppo si coprono di ridicolo, ma in questo paese che ha perso il senso del pudore nulla è più ridicolo, neanche dire una frase del genere, cioè io non sono fascista ma non sono neanche antifascista, che è una frase che non ha senso lessicale, non ha senso storico, non ha senso politico, se non appunto il senso del ridicolo di chi la pronuncia. E invece l'antifascismo è sicuramente un valore consacrato appunto dalla Costituzione. L'antifascismo è la base da cui far partire ovviamente tutta la vita democratica di questo paese, ma non per essere contro, per essere immuni dai pericoli dell'autoritarismo. È tutto ovviamente che può assumere anche altre vesti, per carità, ma in Italia il fascismo abbiamo conosciuto. Quindi ancora questo buon 25 aprile dall'Italia se desta, e ovviamente anche oggi, cara Roberta, parleremo di tante cose con i nostri ospiti. Sì. Parleremo di politica con un giovane politico, mi fa piacere, perché il futuro è loro e a noi loro ci vogliamo rivolgere. Oggi avremo anche una bella intervista molto importante realizzata da Annalisa Colavito a Taragandi, che insomma il nome non mi sembra nuovo.
No, richiamo qualcosa.
Diciamo che il nome non mi è nuovo, non mi è nuovo, ma poi ci saranno altri spunti.
Parleremo sì anche di tutti gli aumenti che subiscono i cittadini e che quindi ci fanno preoccupare.
Aumenti e bollette e qualcuno che fa il furbo.
Eh sì, abbastanza.
Esatto, quindi daremo anche qualche, come dire, informazione di servizio per quanto concerne tutto quello che riguarda questo mondo. Anzi, lo facciamo subito. Lo facciamo subito e auguriamo quindi un buon 25 aprile, una buona liberazione a Rosario Trefiletti, presidente del Centro Consumatori. Buongiorno presidente.
Buongiorno,
ben
presidente.
Trovato.
Sì, buongiorno a voi, naturalmente altrettanto gli auguri per il 25 aprile.
Guarda, io voglio partire proprio da questo, presidente Trefiletti, perché sembrano due mondi distanti, quelle delle politiche a favore dei consumatori, della tutela dei consumatori, ma in questo 25 aprile io credo che invece sia importante ricordare che uno delle cose che hanno arricchito questa democrazia e anche le altre democrazie è che a un certo punto un gruppo di cittadini si sono riuniti e hanno voluto, diciamo, trasformare in una piattaforma politica, oserei dire quasi sindacale, il sindacato dei consumatori, attraverso le associazioni che poi si sono moltiplicate. Però bisogna dire che sia io che Roberta abbiamo conosciuto Rosario Trefiletti proprio all'inizio di questa vita, appunto al fianco dei cittadini. Proprio perché sì, partiamo dalle fondamenta della democrazia, volevo chiederti come nacque l'idea della tutela dei consumatori in Italia, per quanto ti riguarda, poi ognuno avrà avuto le sue di idee. Quale fu la scintilla che ti mosse, presidente Trefiletti?
Fu una scintilla, diciamo così, che venne portata da fuori del nostro paese. Le nostre tradizioni erano completamente diverse generalmente dei problemi dei consumatori, dei cittadini in generale, erano o i grandi partiti, penso ad esempio tutte le tematiche dell'agricoltura, eccetera, eccetera, che fu spesso difesa da partiti politici, soprattutto di sinistra, e per quanto riguarda anche questioni non solo collettive, ma anche di carattere individuale, dai grandi sindacati. La tradizione consumerista nel nostro paese praticamente è recentissima rispetto agli Stati Uniti d'America, rispetto al mondo anglosassone in generale e via dicendo. Poi ci fu, e da questo punto di vista devo dire con grande franchezza, che poi fu l'Europa che ci portò numerose normative, ci insegnò come fare il consumerismo e via dicendo. Quindi non è un fenomeno nato in Italia, ripeto, per via delle caratteristiche che in Italia giocavano queste partite, giocavano per modo di dire, erano questioni fondamentali, certo, diritti dei cittadini, come tante altre questioni. Ecco, ci fu un'intuizione da parte del Parlamento e si decise di fondare il Consiglio Nazionale dei Consumatori Utenti, dando non solo regole per l'adesione a questo Consiglio Nazionale, che era un organismo di carattere istituzionale presso il Ministero, allora si chiamava Ministero dell'Industria, che attualmente è quello del Made in Italy, insomma,
sì,
il
quello
Ministero
occupato ora dello da
sviluppo
Urso
economico.
Sì, 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 sì.
Ecco. E quindi si costituì dopo esperienze molto limitate nel nostro paese, si costituì questo nucleo, e naturalmente con alcuni parametri per cui bisognava avere,
certo,
un certo grado.
Ma
di
scusa se ti interrompo, ci furono delle ritrosie dal punto di vista politico dei partiti e delle ritrosie dal mondo dell'impresa e del commercio rispetto a questa idea?
No, se io ricordo bene, no.
Ma questa è una buona notizia, perché di solito in Italia la comparsa di certe figure
visto con grande simpatia,
però
a tutt'oggi ancora non sono vista con grande simpatia,
no, certamente, perché è ovvio,
diciamo che sono l'occhio speciale che controlla quello che succede, quindi chi la vuole fare franca ovviamente non vede di buon grado il controllore, no? Perché
no, poi aggiungo presidente alla riflessione giusta di Roberta, che poi non si tratta più e non si è trattato solo di controllare i prezzi durante i saldi, no? Quelle cose che fate, anche questo giustamente,
no? Certo.
Però a un certo punto voi vi siete trasformati nei guardiani anche di alcune situazioni di carattere macroeconomico e microeconomico, su cui voi avete magari contestato gli stessi dati che provenivano dai governi, no? in carica,
sì,
quindi avete aggiunto una posizione anche importante da questo punto di vista.
Vedo, caro Gianluca, se ricorda molto bene, e devo essere sincero, a me fa molto piacere questa osservazione, perché io sin dall'inizio, sin da quando venni immesso in questo mondo, che ho trovato francamente affascinante, io provenivo da altre questioni di diritto per quanto riguarda i lavoratori, ho fatto il sindacalista, ho fatto il componente della commissione interna, pensi ancora prima del consiglio dei consigli dei lavoratori, che fu una trasformazione delle vecchie commissioni interne, ebbi l'onore anche di essere eletto da parte dei... era un luogo piuttosto importante, una raffineria di 800 persone, e quindi venni anche lì eletto in commissione interna, e quindi nacque lì la mia volontà di essere un difensore dei diritti, o quantomeno ce la mettevo tutta, ovviamente, no? Poi non ci si riusciva o che altro, E poi quando andai in pensione mi dettero questo incarico di gestire un'associazione dei consumatori, un compito a me assolutamente diciamo così non conosciuto, con conoscenze scarsissime. Beh, mi detti da fare, e lì mi fa molto piacere per quello la sua osservazione, Gianluca, che è quella per cui cominciai a ragionare in questo modo: non solamente difendere un singolo diritto, facciamo l'esempio di una bolletta, come anche in questi mesi sta succedendo, da raggiri o da truffe per sì. quanto riguarda una bolletta elettrica, ma di intervenire sulle cause che hanno prodotto quel raggiro, e quindi sull'intero sistema energetico. Quindi la traslazione fu dai singoli diritti alle questioni che derivavano certo. da una gestione corretta o non corretta dell'intero sistema. Ecco, mi fa molto piacere ricordare che fu una mia, insomma, adesso io non voglio esagerare, per carità di Dio, ma voglio dire,
vabbè, ci sei tu oggi, quindi è giusto che si
che formalizzai anche nello statuto e nelle relazioni che facevo nei vari congressi della mia associazione, dove appunto non era sufficiente difendere il singolo diritto di un povero pensionato che viene raggirato, ma nello stesso tempo intervenire su quel settore per fare in modo che quel settore si trasformasse appunto in un settore molto aperto, beh, trasparente, chiaro, certo. e senza... Ecco. Quindi questo fu un salto di qualità,
sì,
importante
sicuramente. E a proposito di trasparenza e chiarezza, come vedete, i temi fondativi delle attività dell'associazionismo dei consumatori diventano purtroppo, ahimè, temi di grande attualità. È notizia proprio di queste ultime ore, delle ultime 24 ore, che l'antitrust ha avviato un'istruttoria contro Enel Energia volta ad accertare una possibile pratica commerciale scorretta legata alle modalità di comunicazione sui rinnovi contrattuali.
Perfetto.
Sembra non essere l'unico caso, ci arrivano segnalazioni anche tra gli ascoltatori, telefonate, cose di questo. Cosa sta accadendo, Presidente Trefiletti?
Sta accadendo che, come al solito tantissime volte è successo, ahimè, e non dovrebbe succedere, che ci sono state delle modifiche contrattuali con, diciamo così, con interventi non proprio in linea con i diritti dei cittadini, con la trasparenza e con la chiarezza, aumenti che hanno subissato gli utenti, le famiglie italiane, portando le bollette a costi incredibili. Ecco, dopo queste denunce è intervenuto anche l'antitrust, dando ragione a queste contestazioni. Ho già visto che alcune di queste imprese hanno cominciato a dire, beh, insomma, abbiamo... naturalmente si difendono dicendo che hanno fatto tutto in ordine, per bene e che altro, ma comunque hanno già anche fatto capire che si interverrà laddove ci sono state le bollette sbagliate, a rivedere questi errori, a intervenire per quotazioni che siano assolutamente in regola, in linea con il diritto dei cittadini, e anche attraverso l'abbattimento di questi costi, le eventuali transazioni conciliative con, sì. Anche con metodologie di pagamento che non siano
c'è
tutto
però,
subito, eccetera,
Presidente,
eccetera.
Un piccolo problema in Italia, che è tipicamente italiano, perché io viaggiando molto non l'ho riscontrato negli altri paesi d'Europa, tanto meno negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono molto attenti al controllo e le associazioni lì la fanno da padrone, se sbagli paghi anche multe salate e c'è il rimborso immediato. Allora io sì. vedo tanto lavoro da parte vostra, però non riusciamo a scalfire questa mentalità, questo atteggiamento, che una volta pagata una somma in più, per riaverla indietro passano decenni. Questa è una cosa, Presidente, scandalosa su qualsiasi livello. Tasse, rimborsi,
d'accordo.
Cioè bollette pagate magari doppie perché ci sono persone anziane che magari sbagliano, gli arriva due volte e le pagano due volte. Allora, a pagarle i soldi se li prendono subito, però per riavere indietro il dovuto bisogna fare mail, contro mail, le pecche in alcuni casi addirittura deve intervenire l'avvocato, se non l'avvocato dell'associazione. Le sembra normale,
Assoluta.
Presidente?
No, assolutamente d'accordo con questa sua analisi. Effettivamente, perché scontiamo anche, lo ripeto, dei ritardi su tutte queste tematiche, perché è vero che ormai è dall'81, se ricordo molto bene, che in Italia, sto parlando del 1981, sì, che appunto ci sono le norme, le leggi per quanto riguarda l'intervento in diversi settori dell'associazionismo. E però comunque siamo in ritardo e modificare un costume non solo culturale ma anche economico e sociale ci si mette del tempo, però non dovrebbe esserci tutto questo tempo che giustamente lei denuncia, Feliciani, perché la cosa non va proprio bene, a volte ci sono dei tempi. Però, ripeto, mi piace vedere più il lato positivo, e cioè i passi in avanti che si sono fatti. Ad esempio, abbiamo anche importato nel nostro paese, è stata una battaglia molto difficile e complicata, la cosiddetta normativa di class action, sì, cosa che nel nostro paese non c'era. Sì. Noi ci pregiamo come Centro Consumatori Italia di aver vinto la prima class action in Italia sul sistema bancario, laddove sono stati venduti in maniera completamente sbagliata dei titoli finanziari di risparmio in maniera sbagliata e scorretta. Sì. Abbiamo vinto, lo ripeto, la prima class action, e lo possiamo dire perché è ufficiale, contro la banca di Bolzano, e quindi stiamo già avendo i ristorni, i rientri per quanto pagato dai cittadini. Ecco, anche
io voglio fare, aspetti Presidente, solo una precisazione, perché magari non tutti conoscono i termini inglesi. Class action significa un gruppo di persone che hanno subito una frode e si uniscono per rivendicare i propri diritti insieme, e il percorso giudiziario diventa più agevole, perché quando un giudice si vede 100 persone che reclamano la stessa frode, ovviamente il percorso giudiziario diventa più agevole, e molte vittorie ci, certo, sono state in questo senso. Però lei capisce, è pure difficile in certi casi riunire le persone che hanno la stessa problematica, perché spesso quando si è frodati si finisce di stare nell'isolamento e nell'abbattimento morale, soprattutto nei giorni in cui viviamo, dove dobbiamo tirare veramente la cinghia per arrivare a fine mese, perché purtroppo la vita è sempre più cara. Quando tu vieni frodato, quantomeno c'è qualcosa che hai strapagato, poi non tutti hanno la forza di reagire, di denunciare, magari abbassano la testa e subiscono il danno. Cosa sbagliata,
certo,
ovviamente.
Certo, è quello che noi continuiamo a dire. Lei ha fatto una descrizione perfetta della situazione, è quello che continuiamo a dire: mai abbassare la testa, ma insomma ci sono gli strumenti, ci sono delle organizzazioni.
Certo.
Ci aiuta molto la rete, negli ultimi anni la rete
ci
aiuta molto per poter portare l'informazione, anche
per avere i raccordi, certo,
rispetto alle nostre battaglie.
Però purtroppo, Presidente, c'è molto da fare, anche perché i più bistrattati in genere sono gli anziani soli, spesso non, internet non sono proprio capaci ad usarlo, poi magari hanno problemi anche di vista e per questioni economiche hanno anche difficoltà ad andare dall'oculista a cambiare l'occhiale, quindi veramente si vive in situazioni degradate dove l'anziano è solo. Io, guardi, per esempio, ieri, Presidente, veramente ho vissuto in prima persona una cosa che mi ha fatto male al cuore. Allora, ero per strada, stavo andando a casa, ho parcheggiato la macchina, mi viene incontro un signore. Signorina, mi scusi, ma che vuol dire questo? Il telefono, non riesco più a chiamare mio figlio. Aveva finito la scheda, cioè era finito il credito. Dice, genere me lo faceva mio figlio, ma io non riesco a capire che devo fare. Ho detto, guardi, l'aiuto io, l'ho portata da baccheria, abbiamo ricaricato il telefono. Cioè, un'azione che sembra molto semplice, no? Per tutti noi. Ma per una persona anziana che non sa che vuol dire la ricarica, non sa quello che deve fare, fa il numero, gli fa tu, dice, oddio, mio figlio non mi risponde, mio figlio ha problemi, e invece era semplicemente finito il credito. Ma chi ci pensa, ecco, a queste categorie di persone? Capisce, Presidente?
No. Allora, detto che io la ringrazio per il suo atto di grande civiltà, di educazione civica, quello che ha fatto per un anziano, e c'è ancora bisogno di tanti di questi atti proprio sui cittadini più fragili, più indifesi rispetto a questo mondo che progressivamente si evolve e via dicendo. C'è da dire che io su questo aspetto, siccome lo sento, lo vedo e lo vivo anche, è bene che ci sono persone come lei che dà una mano, però comincio anche qui a intravedere elementi più positivi.
Sì.
Guardi, io stesso, non mi vergogno a dirlo, anzi ne sono fiero, io ho più di 80 anni, eppure bazzico molto bene la rete, l'informatica. Non, gli anziani cominciano anche loro.
Sì.
Vedo molti che adoperano il telefonino per mandare messaggi, saluti. Insomma, cominciano anche gli anziani a impadronirsi di questi strumenti. Naturalmente, per esempio sull'educazione finanziaria, gli anziani, difficile che abbiano una forte educazione finanziaria, comincio a intravedere anche su questa fascia importante della popolazione che c'è un interesse maggiore, tant'è vero che quando noi facciamo nei centri anziani e non solo dell'educazione finanziaria, lo facciamo anche nelle scuole per i giovani,
certo.
Ma ci piace ancora di più farlo laddove appunto c'è persone fragili e che altro, che cominciano veramente a cogliere e a imparare con una facilità molto maggiore di quanto nel passato si sia registrato.
Anche perché, a proposito, che lei ha parlato di investimenti,
sì,
no? Laddove qualcuno abbia qualche soldino, parlo di anziano, da poter investire, magari pensa di stare un po' più sicuro, anche lì c'è la punibilità nei confronti delle banche se propongono degli investimenti finanziari a rischio se il cliente non è adeguatamente preparato. Cioè, esiste un investimento anche secondo il livello di preparazione della persona, perché se viene lì uno che non conosce niente di azioni, volatilità eccetera, non gli puoi proporre di investire in azioni, ma gli devi dare un rendimento sicuro in qualcosa di sicuro, e quindi
assolutamente
laddove
infatti
venisse fatto può essere pure denunciata la banca. Ecco, esiste anche questa forma di
controllo. Anche perché proprio su questa tematica che lei giustamente sottolinea, siamo riusciti a trasportare anche per direttive europee, l'Europa, poi dirò qualcosa sull'Europa, l'Europa appunto in questo caso specifico ha fatto delle normative che impongono,
sì,
alle banche di fare un'analisi socio-economico importante del cittadino per come deve e per quanto deve investire. Quindi, per esempio, delle norme che facilitino, che facilitano nei fatti poi da parte delle associazioni o da parte dei cittadini di poter contestare alcune tematiche che vengono fatte in maniera spregiudicata sul risparmiatore, le abbiamo in Italia. Tant'è vero, le ripeto, abbiamo vinto questa class action, che
sì,
lei l'ha spiegata benissimo. Tant'è vero che avevo adottato anche in una pubblicazione che è ancora in itinere, è ancora da fare, dall'azione di classe alla class action.
Cioè,
dall'azione di classe ricordava le battaglie
dai
ideologiche.
Tempo delle lotte politiche a quelle,
ecco, bravissimo,
che più
Gianluca,
o meno
esatto,
hanno lo stesso significato, diciamo, sono altri,
esattamente,
altri
esattamente
strumenti. Bene.
Ecco. E qui l'Europa, per esempio, io non mi stancherò mai di benedire l'Europa e di parlare bene dell'Europa per quanto riguarda tutte le tematiche del consumerismo, molto più attenta all'Europa che ai singoli paesi, tranne un po' quelli anglosassoni, ma al di là di questa eccezione, l'Europa è quella che ha portato nei vari paesi, soprattutto i paesi mediterranei, tutte le normative di difesa, ma il primo dato importantissimo fu quello della sicurezza alimentare. Ci fu addirittura un'intera pubblicazione che racchiudeva dentro norme, diritti e via dicendo per quanto riguarda tutte le questioni che sono assai rilevanti dell'alimentazione, dall'etichettatura a come si devono vendere i prodotti alimentari, eccetera, eccetera. E poi l'Europa non solo su questo argomento, e su tante, abbiamo anche citato il sistema bancario e dei finanziamenti e del risparmio, beh, insomma, ha fatto introdurre nei vari sistemi legislativi dei vari paesi nazionali che aderiscono all'Europa appunto importanti normative. Insomma, noi siamo molto figli dell'Europa da questo punto di vista.
Benissimo, benissimo, così abbiamo ricordato anche l'importanza e la centralità dell'Europa. Grazie ancora, buon 25 aprile al presidente del Centro Consumatori
grazie
Italia.
A voi e grazie presidente per il lavoro che fate per i cittadini, non vi si ringrazierà mai a sufficienza. Ormai vi conosco da più di 20 anni, sì, e siete sempre in prima linea per quanto riguarda i diritti di cittadinanza. Insomma, siete proprio bravi e complimenti.
Grazie, presidente Trefiletti, buon lavoro, buona giornata. Grazie
e buongiorno.